Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo sguardo è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Aveva Dio in principio preso la materia e vi aveva soffiato qualcosa del suo spirito, la vita. E quando la vita ha cominciato, anche un po' paradossalmente e contraddittoriamente alla volontà di Dio, a muoversi, anche dubitando delle sue promesse, Dio gli aveva dato un modo per riconoscersi in relazione a Lui. Gliel'ha dato nel tempo, gliel'ha dato nella storia, facendo accadere dei fatti e donandogli dei significati, in modo che l'uomo imparasse gradualmente, fin dalla sua ignoranza, fin dalla sua infanzia, diciamo così, intellettuale, imparasse a mettere insieme le cose che accadono e le parole che giungono. E potesse così comprendere che ogni cosa porta uno stigma di Dio che l'ha creata. O almeno ogni cosa è prova che Dio è capace di amare e di amare universalmente, proprio perché crea e mantiene all'esistenza tutte le cose. L'esperienza del dolore, l'esperienza delle fatiche umane, delle contraddizioni che ognuno porta dentro di sé, ci ha permesso all'uomo di riproiettare su Dio sentimenti e aspetti che non lo riguardano. Lo ha pensato cinico, lo ha pensato lontano o addirittura assente, un Dio che non si cura di noi, forse anche il nostro pensiero qualche volta, quando le cose non vanno bene. Ma se il nostro pensiero, quando le cose non vanno bene, non vuol dire che Dio si è allontanato, forse noi, quella legge, quella sapienza che ci fa vedere nei fatti il significato di Dio, forse quello non l'abbiamo mai imparato. Abbiamo imparato a fare uno slalom tra le cose che accadono e quando parliamo della nostra vita diciamo: come va? Beh, un po' su, un po' giù, un po' bene, un po' male, nel senso che non c'è continuità tra le esperienze che abbiamo fatto della vita. Dunque Dio forse non l'abbiamo incontrato. Ma dice la lettera agli ebrei che abbiamo ascoltato stamattina che quando il Verbo di Dio ha deciso di condividere la nostra natura umana sposandola, tu ti rendi conto che vuol dire? Se Dio è il Dio che pensi tu, lontano e non so, onnipotentissimo, assolutamente trascendente, dimmi come fa a prendere la tua carne, che non è potente, non è trascendente, non è eterna, non è niente. Com'è la tua carne? Ai giovani non parlo perché non se ne sono ancora resi conto, ma quelli della mia età in sud lo sanno bene che cos'è la carne. Che pesantezza, paura, qualche volta malattia, insomma tante altre cose che non sto a elencare. La carne è un paradosso per la gloria, ha per noi. Allora il Verbo ha pensato in cuor suo, o meglio nel cuore e nella mente dell'Onnipotente, di raccontare all'uomo il motivo per cui è stato creato. E stavolta non gliel'ha raccontato da una cattedra, da una nube lontana, ma nella relazione con l'uomo. Perché? Perché il Verbo sa che la relazione con il Padre è garanzia di eternità, è fonte di eternità. Dunque entra nella storia dell'uomo, si mette i panni, le pelli dell'uomo. Vi ricordate la pelle dell'uomo da dove viene? Dalle pelli di animali che Dio aveva dato ad Adamo ed Eva, secondo la tradizione, no? Secondo la narrazione di Genesi, per vivere in qualche modo, perché le foglie non durano, le foglie di fico cascano e la nostra nudità sarebbe stata una vergogna per tutta l'eternità. Egli invece ci ha dato una animalità, una possibilità di vivere degnamente. Dunque il figlio, non disdegna di mettersi addosso quelle vesti che per noi erano state occasione di riparare al male del peccato originale. Pelli animali inadeguate. Egli le prende su di sé, le veste come le abbiamo vestito noi nascendo, e prendendole su di sé, la prima cosa che ci ha detto è che la vita umana è possibile, che la vita umana è il luogo dell'incarnazione del Verbo, che la vita umana è amata da Dio. E così ha cominciato a insegnare agli uomini. Non solo ha insegnato, non solo li ha riscattati dai pesi della natura umana, dalle malattie, dalla cecità e da tante cose che questi avevano, almeno quelli che ha incontrato, ma gli ha detto anche: il regno di Dio già ce l'avete. Ecco, sono io che vi incontro. Ecco, sono io che vengo a stabilire una pace duratura ed eterna. Allora, dice la lettera agli Ebrei, quando il Verbo è venuto nel mondo, dice: tu, Padre, non hai voluto né sacrificio né offerta, mi hai preparato un corpo, quello degli uomini. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà, il Salmo 40 che Gesù, che la lettera agli Ebrei sta citando. Il Verbo dice: siccome tu hai detto che la tua Torah, che il tuo, la tua legge, che il tuo, tutta la tua sapienza sta dentro di me, allora io mi prendo un corpo e la dono a tutti. Tutti quelli che hanno un corpo, tutti saranno destinatari di questo dono grandioso. E non ci sarà bisogno di pagarlo con nulla, né con sacrifici né con olocausti, con nessuna cosa si paga questo dono. Noi sacrifici li facciamo per staccarci dal peccato, non perché dobbiamo ingraziarci l'amore di Dio, quello è gratis, capitelo bene. Allora dice la lettera agli Ebrei: mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo. L'offerta l'ha fatta Lui, il corpo l'ha offerto Lui, perché Lui poteva farlo. Da quel giorno in poi tutti noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, la legge di Dio, il pensiero di Dio in noi. Come lo vuoi chiamare questo Spirito? Lo sai che lo Spirito Santo non è un soffio, non so che cosa, una manifestazione esteriore. Lo Spirito Santo è Dio, e se Dio è in te, non è uno che va, viene, poi riesce, poi rientra come pensi tu, rimane, e rimane sempre, e rimane per sempre. E se tu lo ascolti, e se tu lo conosci, e se tu aderisci a quello che suggerisci al tuo spirito, al tuo piccolo spirito, pure tu rimarrai per sempre, pure tu sarai come Lui, pure tu entrerai nella vita eterna, perché già ci sei. Allora l'incarnazione del Verbo è la possibilità di accorgerci che questa vita eterna ci ha già infettati, ci sta pulsando dentro, sta vivendo in noi, non come un ospite indesiderato o pesante o, non so, difficile da sostenere, ma come uno che con noi si relaziona. Relazionandosi con noi ci fa conoscere la relazione tra il Padre e il Figlio, come dall'eternità. Non lo so se hai capito queste cose, ma se non le avessi capite sarebbe meglio. Sai perché? Perché c'è un linguaggio che te le racconta nel modo più semplificato del mondo, come il Verbo desidera fare, nel modo più semplice del mondo, ed è questo. In quei giorni Maria si alzò, dopo aver ricevuto questo annuncio dell'angelo. Siccome l'angelo le aveva detto: guarda, pure Elisabetta, tua parente, aspetta un bambino, allora lei si è messa in viaggio, è andata da Elisabetta. Immaginatevi queste due persone che si incontrano, come ce lo racconta Luca. Maria non ha ancora parlato. Maria non ha ancora parlato vuol dire che la legge di Dio è presente già nella storia e l'uomo non se n'è accorto. Che il dono di grazia già è pronto per essere donato e l'uomo ancora non l'ha ricevuto. Ma la sola naturalità di Elisabetta, quando la vede arrivare, dice: che cosa succede? Io mi sento smuovere qualcosa dentro. Io avevo una promessa fatta nel tempio a mio marito Zaccaria, io avrei partorito nella mia vecchiaia e questo bambino sarebbe chiamato profeta dell'Altissimo. Allora tu sei venuto a dirmi, allora tu vieni dall'Altissimo, allora tu possiedi qualcosa che è dell'Altissimo. E il vecchio patto, l'Antico Testamento, si muove in lei, sapendo che un nuovo testamento e sta avvicinandosi nel grembo della Beata Vergine che la incontra. Tu sei, dopo questo incontro, dopo questa celebrazione, questa Eucaristia, sei la Beata Vergine che porta con sé la promessa del patto nuovo. Vai nella storia, nel grembo sterile di un mondo e di una generazione che pensa che non incontrerà mai il Signore. Possa chi ti incontra esultare di gioia, accorgendosi che la tua capacità di riconciliarti, la tua capacità di non giudicare, il tuo desiderio di amare, di incontrare il tuo prossimo, siano una porta aperta per le loro speranze mancate. E incontrandoti possano dire: veramente l'anima nostra magnifica il Signore, perché nella nostra meschinità Egli si è preso cura di noi. Possa essere tu il messaggero di questa pace, così che gli uomini possano dire: come sono belli i piedi del messaggero di bene che annunzia la pace. Così sconfiggeremo le logiche di questo mondo e risemineremo la speranza che è Cristo in noi, speranza della vita, dice San Paolo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai posto in noi la speranza della gloria quando ci dotasti di uno spirito capace di incontrare il tuo amore e la tua misericordia. Ci sei venuto incontro nelle sembianze del tuo Figlio, perché noi ricevessimo da Lui ogni bene. Sei rimasto con noi nella presenza dello Spirito, perché nulla mai ci turbasse e ci togliesse la speranza di incontrarti di nuovo. Vieni ora a soccorrerci in questo tempo, aprici le vie della contemplazione del Verbo incarnato per noi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Donale un linguaggio capace di incontrare il cuore degli uomini, di sanare le loro malattie, di rinforzare la loro speranza, di far rinascere l'amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver onorato il dono di grazia che tu hai fatto alla nostra vita. Ti chiediamo di rimediare nell'annuncio al nostro prossimo per tutti i peccati che abbiamo commesso in questa vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, per tutti gli uomini che stanno gemendo, oppressi dalla paura, dalla malattia, dalle difficoltà di questo tempo che ci impedisce di relazionarci, insegna agli uomini, ai tuoi figli, che questo tempo di nostalgia della relazione può diventare l'occasione di una relazione nuova, di una speranza nuova. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Signore, per questi tuoi figli, di cui tu conosci i pensieri, ne scruti i cuori, sai cosa stanno pensando, cosa fanno fatica a ritenere, ciò che gli sembra impossibile credere. Soccorrili incontrandoli, incontrali perdonandoli, perdonali liberandoli da ogni male, da ogni pensiero cattivo, guariscili da ogni maleficio, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.